Entriamo subito nel vivo della trasmissione, vi ricordo latinoamericana a partire da oggi con questo nuovo orario dalle 16.30 alle 17.30, subito dopo di noi andrà in diretta sempre su Radio Onda Rossa Impatto, una trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività. Noi vi ricordiamo che come sempre arriva la fine dell'anno e arrivano tutti i conti da pagare, quindi sottoscrivete a Radio Onda Rossa, date il vostro sostegno versando i vostri contributi al conto corrente postale 6180 4001, intestando il bollettino a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185, Roma. E vediamo subito quali sono le notizie che ci arrivano dal continente sudamericano. Naturalmente quella più importante è quella dell'uccisione del comandante in capo delle FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, Alfonso Cano, avvenuta 2 giorni fa, e di questo parleremo più estesamente nella seconda parte della trasmissione. Ora vediamo quali sono le notizie che invece ci arrivano dal resto del Sud America. Ieri si sono tenute le elezioni presidenziali in 2 paesi del Centro America, Guatemala e Nicaragua. In Guatemala ha vinto al ballottaggio l'ex generale Otto Pérez Molina, un candidato della destra del paese, come d'altronde era il suo sfidante, e quindi ancora una volta in questo paese governerà un governo, un presidente che promette di utilizzare il pugno di ferro nei confronti della criminalità, come aveva fatto fino agli anni 90 nei confronti della guerriglia di questo paese. Guerriglia invece che in Nicaragua ha perso, è uscita di scena nel 1990, il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, dopo 11 anni di governo rivoluzionario, usciva perdeva il potere per via elettorale nel 1990. 4 anni fa Daniel Ortega, il presidente della seconda metà degli anni 80 del Fronte Sandinista, ha riconquistato la presidenza, e ieri è stato confermato per altri 4 anni presidente del Nicaragua, vincendo con il 64% dei voti. Quindi ancora, come era stato previsto dai compagni d'Italia Nicaragua da questi microfoni, ancora per altri 4 anni il Fronte Sandinista governerà il paese. Lo fa questa volta con una maggioranza molto più larga rispetto a 4 anni fa, e vediamo continuerà il suo percorso di ampliamento dell'assistenza sociale, di politiche a favore dei lavoratori e dei piccoli agricoltori, supportato soprattutto da favorevoli alleanze estere, una su tutti quella all'interno dell'ALBA, l'Alleanza Bolivariana delle Americhe, che si basa sostanzialmente sul mutuo aiuto tra i paesi che ne fanno parte, e soprattutto nel caso del Nicaragua sul petrolio che acquista a basso prezzo dal Venezuela. Intanto a Cuba continuano le riforme economiche ufficializzate e sancite dal congresso del Partito Comunista Cubano dell'anno scorso. Nella settimana scorsa è stata approvata la legge per liberalizzazione della compravendita delle case. Infatti prima i cubani per ottenere una casa dovevano fare richiesta alla direzione municipale delle abitazioni, mentre ora, a partire dal prossimo 10 novembre, quando entrerà in vigore questa legge, i cubani potranno acquistare e vendere la propria abitazione, sempre però rispettando il limite massimo, per ora almeno questo sarà il limite posto alla compravendita di case, del possesso di 2 abitazioni. Quindi al massimo ogni cubano potrà possedere un'abitazione dove risiede, un'altra abitazione dove andare in altri momenti, e non ci potrà essere, secondo appunto la legge voluta dal governo cubano, non ci potrà essere una concentrazione della proprietà delle case. E questo serve anche, sempre secondo il Partito Comunista Cubano, a favorire, a flessibilizzare il mercato della costruzione delle case, visto che nell'isola si stima che manchino 600.000 abitazioni. A questo punto andiamo subito con una bellissima pausa musicale e poi torniamo in diretta da Radio Onda Rossa 87.9 in FM.
Nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde? saprà.
Ed eccoci in diretta, sono ora le 17 e incominciamo ad affrontare il tema, la notizia della settimana, l'uccisione in Colombia sulle montagne del Cauca nel sud-ovest della Colombia del massimo comandante delle FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, che dal 1963 combattono in questo paese contro lo Stato colombiano. Dal 2008 Alfonso Cano aveva preso i vertici, le redini della massima, della più vecchia guerriglia ancora attiva del continente, la principale guerriglia colombiana in quanto a numero di combattenti. L'altra guerriglia è quella dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Aveva preso le redini delle FARC, un'organizzazione nel 2008 che aveva subito dei duri colpi da parte dello Stato colombiano, con l'uccisione di Raúl Reyes, uno dei principali comandanti dell'organizzazione, e con la morte per cause naturali, per vecchiaia, del suo capo storico e fondatore Manuel Marulanda, detto Tiro Fisso. Alfonso Cano era invece un guerrigliero entrato 33 anni fa in questa organizzazione, nelle FARC, dopo aver vissuto la sua attività politica nella capitale colombiana, dopo aver studiato all'università, era stato considerato uno degli ideologi delle FARC, ma quando nel 2008 ha assunto la direzione della guerriglia, è riuscito ad articolare una nuova strategia offensiva che ha portato le FARC ad avanzare nuovamente all'interno del paese, come avevamo già scritto qualche mese fa leggendo un rapporto della corporazione Nuovo Arco Iris, che appunto ci forniva un quadro della situazione di questa guerriglia, un quadro che sembrava appunto di crescita rispetto all'arretramento subito nel corso degli anni precedenti, a partire dagli anni 90 con le strategie di attacco dell'esercito colombiano e dei paramilitari dei gruppi paramilitari che sono stati massicciamente finanziati dall'oligarchia nazionale, dei latifondisti proprietari di terreni dove si allevano bovini, delle multinazionali che producono sul suolo colombiano, multinazionali sia estrattive che di produzione agricola, come la Chiquita, che addirittura è stata condannata da un tribunale statunitense per aver finanziato i paramilitari che si finanziavano massicciamente anche con il narcotraffico. E questa offensiva ha portato all'arretramento sia delle FARC che dell'ELN in tutto il paese. È stata un'offensiva naturalmente non diretta solo contro le guerriglie, ma diretta a qualsiasi cosa si muovesse in Colombia contro il potere economico e politico, e quindi ha fatto diventare la Colombia il paese in cui più si uccidono sindacalisti nel mondo, ha fatto diventare la Colombia il secondo paese del mondo con il più alto numero di profughi interni, ben 4,2 milioni di profughi interni su una popolazione di 40 milioni, ha fatto perdere totalmente, d'altronde anche prima non ce n'era mai stata, ma è evidente anche dalle cifre delle elezioni della settimana scorsa, come la popolazione colombiana non abbia nessuna fiducia nella propria classe dirigente. Infatti a votare ci sono andate meno della metà degli aventi diritto, addirittura nella capitale Bogotà c'è stata un'astensione del 75%. Il presidente Uribe, che appunto ha lasciato il potere nel 2010, ha ceduto il posto di presidente della Repubblica al suo ex ministro della difesa Juan Manuel Santos, era ritenuto un presidente dal grande consenso nel paese, consenso che gli derivava da aver avuto un'alta percentuale dei voti alle elezioni, ma un'alta percentuale sui votanti. A votare c'erano andate meno della metà delle persone, quindi il consenso di Uribe si riduceva a qualche milione di voti su un totale di 30 milioni di aventi diritto al voto, e questo è il consenso di questi banditi al potere in Colombia. E quindi questo è il quadro generale, e passiamo ora a vedere le dinamiche invece dello scontro che ha portato alla uccisione di Cano. Cano si trovava nel suo accampamento nelle foreste del Cauca, un dipartimento dove le FARC sono molto forti, che si trova nel sud-ovest della Colombia. Già era sfuggito a un bombardamento il 3 luglio scorso, credo, e comunque era continuamente sotto attacco. Naturalmente l'esercito colombiano non sapeva con precisione dove si trovava, appena l'ha saputo ha sferrato questo attacco, prima un bombardamento e poi rastrellamento a terra, quando ormai Cano era già caduto, così come altri due guerriglieri, uno un radiofonista e un'altra guerrigliera, presumibilmente, almeno così ha detto il governo colombiano, la sua compagna sentimentale. Altri quattro guerriglieri sono stati arrestati in questo rastrellamento, e tra questi anche il responsabile della sicurezza personale di Alfonso Cano. Subito dopo, in televisione, il presidente Santos ha affermato come questo fosse il più grande colpo inferto alle FARC nei dei loro 40 anni di esistenza. Sicuramente un colpo molto molto duro, ma come ha dimostrato anche con con la sua ripresa seguita alla morte di Tirofisso e di Reyes 3 anni fa, le FARC non sono in grado di continuare anche senza il loro momentaneo comandante in capo. Già si ipotizza una successione a Cano, che sotto la guida di Ivan Marquez, un altro comandante storico delle FARC. Già si dice ovviamente che Cano era consapevole di correre il rischio di essere ucciso da un momento all'altro, e che quindi la strategia che aveva stabilito, naturalmente con il consenso di tutto il segretariato delle FARC, il segretariato è il massimo organo esecutivo della guerriglia, venisse in ogni caso portata avanti. E vediamo infatti qual è il comunicato emesso dalle FARC subito dopo la morte di Alfonso Cano. Ascoltiamo dall'oligarchia colombiana e dai suoi generali l'annuncio ufficiale della morte del compagno comandante Alfonso Cano. Risuonano ancora le sue allegre battute, i suoi brindisi di entusiasmo. Tutte le voci dell'establishment concordano nel dire che questo significa la fine della lotta guerrigliera in Colombia. L'unica realtà che simbolizza la caduta in combattimento del compagno Alfonso Cano è l'immortale resistenza del popolo colombiano, che preferisce morire piuttosto che vivere in ginocchio mendicando. La storia delle lotte di questo popolo è piena di martiri, di donne e di uomini che mai hanno dato il loro braccio a torcere nella ricerca dell'uguaglianza e della giustizia. Non sarà questa la prima volta che gli oppressi e gli sfruttati della Colombia piangono per uno dei suoi grandi dirigenti, nemmeno la prima in cui rimpiazzeranno con il coraggio e la convinzione assoluta nella vittoria. La pace in Colombia non la farà nessuna smobilitazione guerrigliera, ma l'abolizione definitiva delle cause che danno origine all'insorgenza. C'è una politica tracciata e questa è quella che si continuerà. È appunto questo quello che dicevo prima. È morto il compagno e comandante Alfonso Cano, è caduto il più fervente convinto della necessità della soluzione politica e della pace. Viva la memoria del comandante Alfonso Cano. Infatti questo è un altro punto da considerare, perché mentre il presidente colombiano invita, lo ha fatto appunto in questo discorso, invita i guerriglieri a smobilitarsi perché, testuali parole, se no finiranno in una tomba o in un carcere, in questi anni dove il governo prima di Uribe ora di Santos ha cercato di evitare qualsiasi dialogo, qualsiasi trattativa con le guerriglie, e quindi ha cercato sostanzialmente la soluzione militare, di sconfiggere militarmente queste organizzazioni, cosa naturalmente molto difficile in un paese, come giustamente si dice, dove permangono le condizioni che portano delle persone a scegliere di impugnare le armi. Mentre questa quindi è stata la strategia del governo, una strategia solamente militare, sia le FARC che l'ELN hanno dato segnali di voler aprire delle trattative, e come gesti di distensione le FARC hanno liberato numerosi dei loro ostaggi, delle persone sia militari che civili che avevano sequestrato e tenevano prigioniere. Molti di questi casi sono avvenuti, di queste liberazioni sono avvenute con la mediazione di paesi, di altri paesi come il Brasile e il Venezuela, e con l'apporto fondamentale di alcuni colombiani impegnati per una soluzione pacifica e negoziata del conflitto, come l'Associazione Colombiani per la Pace della senatrice Piedad Córdoba. mentre a questi gesti d'apertura il governo opponeva anche un boicottaggio di queste operazioni, sia con l'accusare la stessa Piedad Córdoba o il presidente del Venezuela di fare il gioco delle FARC, di essere collusi addirittura con le FARC, sia militarmente ostacolando le operazioni di liberazione, facendo delle operazioni nei luoghi dove dovevano essere liberati questi ostaggi. E proprio nel corso delle trattative per la liberazione di alcuni ostaggi, fra i quali l'ex candidata presidenziale Ingrid Betancourt, l'esercito colombiano ha compiuto un'operazione che poi ha portato alla liberazione violenta della stessa Betancourt e di altri ostaggi. E vediamo quali erano state le novità della dirigenza di Alfonso Cano per quanto riguarda l'azione delle FARC. Nei primi sei mesi del 2011 le FARC hanno condotto 1.115 azioni, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2010, confermando quindi la tendenza positiva degli ultimi tre anni. Questi successi della guerriglia sarebbero dovuti non a una presunta debolezza delle forze armate sotto il governo di Santos, ma appunto al piano di ristrutturazione condotto da Alfonso Cano. Questa nuova strategia militare, chiamato Plan 2010, proprio come piano strategico del 2010, è basata sulla decentralizzazione, la mobilità di piccoli gruppi di unità tattiche di combattimento e nuovi metodi di guerra che spiegano l'intensificazione delle loro azioni in alcune zone del paese. Queste zone sarebbero appunto i dipartimenti di Cauca, che è poi dove è stato ucciso Cano, Norte de Santander, Arauca e Caquetá, e in parte di Antioquia, dove invece le forze pubbliche, l'esercito, la polizia e io ci metterei anche i paramilitari, hanno adottato strategie difensive, mentre in Nariño, Chocó e Meta si mantiene un'alta intensità del conflitto armato senza cambiamenti significativi rispetto a due anni precedenti. Al contrario, nei dipartimenti di Córdoba, Tolima, Cundinamarca e Santander si percepisce un avanzamento e una consolidazione della strategia della forza pubblica. Anche quindi, per chi non è troppo addentro alla situazione colombiana, questo elenco di dipartimenti che copre praticamente tutti i punti cardinali del paese ci fa vedere come quella della guerriglia sia una posizione, sia una presenza posizionata in tutte le zone del paese, qualcosa che quindi non può essere spiegata solo con una volontà criminale o di violenza, ma che si spiega con il consenso che evidentemente anche questa opzione armata deve nutrire in Colombia. D'altronde sì, tutte e due le guerriglie colombiane hanno più di 40 anni di storia. Sempre secondo questa relazione, che potete trovare in spagnolo su internet, è la relazione dell'Osservatorio sul conflitto armato Nuovo Arco Iris, si legge che la strategia delle forze militari di assestare colpi alla cupola delle FARC e di espellere i suoi fronti da grandi centri di produzione e popolazione ha significato un enorme arretramento per questa guerriglia, questo negli anni precedenti al 2008. La pubblicità mediatica, data la caduta dei vertici delle FARC, ha diffuso l'immagine di un'organizzazione in via d'estinzione, ma la persistenza della guerriglia ha fatto sì che col tempo questi successi tendano a diluirsi. Si è dibattuto molto sulla possibile demoralizzazione delle forze militari e del calo d'attenzione nella strategia di sicurezza di Juan Manuel Santos, ma questa situazione non è avvenuta. La ricerca ha concluso che c'è stanchezza in alcune strutture delle forze militari, questo perché è chiaro che la fine della fine del gruppo guerrigliero non è poi così vicina. Inoltre, un'operazione della forza pubblica avviene ora a intervalli di 6-8 mesi, mentre prima veniva realizzata ogni 3, e si somma la nuova capacità di attacco a terra delle FARC attraverso campi minati e cecchini. Anche il sostegno alla guerriglia e la sfiducia nelle azioni dello Stato sono aumentate in alcune zone, questo perché la popolazione non ha percepito cambiamenti significativi nel processo di smobilitazione paramilitare e un'altra volta si iniziano a manifestare collegamenti tra politici e membri della forza pubblica con gruppi neoparamilitari o bande criminali. Quindi questo è il quadro colombiano prima della morte di Cano. In questa stessa relazione c'era d'altronde scritto che una sua possibile caduta sarebbe, quindi è un colpo indiscutibile alla nuova strategia militare del gruppo guerrigliero, ma non è il caso di generare un'aspettativa di fine della guerra, quindi sicuramente creerà dei problemi. Era in ogni caso il massimo dirigente dell'organizzazione, un'organizzazione sicuramente non delle più orizzontali, e quindi questa cosa peserà, ma non comporterà sicuramente, come invece hanno affermato e come avevano affermato anche quando era morto Reyes e Marulanda, la fine della guerriglia.
Dispara, no soy quien en tu contra declara. No me importa lo que hagas o si estás majara. Las calles oscuras por igual nos desamparan. Todas llevamos una tara, sea del Bershka o del Zara. Si estuviera forrada en limusina andara. Pero qué va, yo vine a este mundo pa' luchar. Y no queda maná, así que venga. Pocas son las cosas que a mí me detengan. Si hay que cobrarse una venganza, una se venga. Como Tony Montana acabó con Revenga. El filo de mi navaja cortará tu lengua. Las cosas se miden por el tamaño del respeto. La ley del si te metes, te meto. El polvo blanco descompone tu careto. Yo estuve a las puertas del infierno, te lo prometo. La vida es un reto, la mala lo sabe, yo lo sé. Nos vemos en el próximo bareto.
¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y tibroche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Abro claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama.
Por la noche, sexo, rap y Habana. Cerveza fresca en Valverde con los panas. Dicen que el roce, men, despierta el cariño. Y que el destino no está escrito, que se hace como el camino. Cosecha del 7-5, con mujer e hijo. Cada vez fluyo mejor.
E un altro spunto interessante di riflessione ce lo dà un articolo apparso ieri su internet di José Antonio Gutiérrez, il significato dell'assassinio di Alfonso Cano, che spero riusciremo a tradurre presto e pubblicare sul nostro sito internet, che vi ricordo è comitato carlosfonseca.noblogs.org. Lì potete anche riascoltare le registrazioni delle nostre vecchie trasmissioni e, se la tecnologia ci assiste anche oggi, la trasmissione di oggi, per chi non l'avesse ascoltata. Io vi ricordo che oggi per la prima volta siamo andati in onda a partire dalle 16:30 e così sarà fino al nuovo ordine, e alle 17:30 invece i microfoni passano a impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività. Dicevo che in questo articolo c'è anche un'altra valutazione interessante, che è quella sul ruolo politico oltre che militare. Abbiamo parlato della ristrutturazione militare portata avanti da Alfonso Cano, lui era considerato fino a poco tempo fa un ideologo, un uomo soprattutto politico, e è stato anche politico la sua capacità. Infatti la sua azione ha dimostrato di essere qualcosa diverso dal personaggio oscuro ortodosso descritto dai media. È riuscito a controllare gli scontri tra le strutture delle FARC con le strutture dell'LN in diversi punti del paese, e non solamente questo, è anche riuscito a ottenere un patto strategico con questa organizzazione, cosa che ha rafforzato entrambi i settori insurgenti. Anche ha saputo capire il contesto attuale di mobilitazione popolare difendendo un processo di negoziato politica di negoziazione politica del conflitto che permettesse articolare le domande dei diversi settori popolari subordinati. Di una o nell'altra maniera è riuscito a cercare forme in cui le proposte dell'insorgenza tornassero a installarsi sul tavolo come parte del dibattito politico, più oltre di temi come l'accordo umanitario, che era quello di cui parlavo prima, della liberazione dei prigionieri in cambio di liberazione di prigionieri politici delle FARC, o il processo di pace, attualizzandola con nuove letture politiche e nuova analisi della realtà nazionale e internazionale. In questo senso Kano ha dimostrato una leadership politico-militare che ha permesso un salto strategico dell'organizzazione guerrigliera. E chiudiamo l'analisi relativa all'uccisione di Alfonso Kano. Rimaniamo in Colombia perché c'è una notizia naturalmente negativa, ma che non avete sentito nei telegiornali o letto sulla stampa italiana. Questo perché è una notizia relativa alla Colombia. Naturalmente, se il luogo dove si è compiuto questo crimine fosse stata Cuba, l'Iran o la Siria o la Cina, sarebbe apparsa su tutti i nostri grandi giornali democratici come il Corriere della Sera, la Repubblica, eccetera eccetera. Si tratta infatti dell'uccisione in carcere, ucciso a colpi di botte dalle guardie carcerarie, del prigioniero politico Riccardo Alfonso Contreras, il primo novembre, morto alcuni giorni dopo essere stato picchiato assieme ad altri suoi compagni di pena nel carcere di Caldas, il carcere La Dorada, un carcere di massima sicurezza. I fatti sono che il 31 ottobre i prigionieri politici della settima sezione del carcere di alta e media sicurezza della Dorada hanno denunciato di essere stati picchiati dalle guardie carcerarie e di aver subito prima il lancio di gas lacrimogeni nelle loro celle e poi sono stati picchiati selvaggiamente dalle guardie carcerarie, 8 prigionieri feriti, tra i quali appunto Riccardo Alfonso Contreras, che immediatamente sono stati mandati in isolamento e senza diritto di comunicazione. E poi appunto il 2 novembre è stata comunicata via telefono la morte di questo prigioniero politico, un'altra vittima del sistema carcerario e della guerra sporca colombiana. Vi ricordo che i prigionieri politici in Colombia sono ben oltre i 7.000, più di 7.000 prigionieri politici in questo paese, che invece viene considerato a parte per la guerriglia che fa sempre colore sulla nostra stampa, ma viene considerato un paese normale, un paese avviato verso lo sviluppo. Addirittura leggevo in un articolo qualche settimana fa come venisse considerato uno dei nuovi paesi emergenti del continente sudamericano. Noi siamo agli sgoccioli del tempo concessoci su queste frequenze, quindi vi salutiamo, ci rimandiamo a lunedì prossimo, sempre e da oggi a partire dalle 16.30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mi prendo anche lo spazio per ricordarvi di questa settimana di venire all'ex 51 via Bacciarini 12 a Valla Aurelia per la nostra festa di compleanno dell'ex 51, non del comitato Carlo Sfonseca, e soprattutto in occasione della cena sociale di venerdì 11 novembre. Noi quindi vi salutiamo tutti e tutte e vi ringraziamo per averci seguito anche quest'oggi. Salutiamo in maniera particolare chi ci ha seguito privato della propria libertà personale.
Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá.